Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Direttore Milan.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
E da Salò Manera. Ah no, è qua Leonardo Manera.
Però che non abito a Salò ormai dal 1988. 88.
Ma perché devi rinnegare
le
radici?
No, vado ogni tanto, anche sono passato anche sabato da Salò.
E allora?
Sono tutti molto ospitali, devo risistemare la casa dei miei genitori, lo farò in ottobre. Forse mi trasferirò nella vecchiaia, tornerò a Salò.
Ah, riprenderai.
Torno a vivere a Salò.
Il cane pastore tedesco.
Cocis. Lo richiamo Cocis, come il mio cane di allora.
L'elmetto dei tedeschi che hai.
Che ho.
Il
qui.
Moschetto dello
a
zio.
A proposito, lasciami fare questa. Sì. Se qualcuno fosse interessato a un elmetto originale tedesco.
No.
Della seconda guerra mondiale, lo vendo volentieri.
L'ho ritrovato
nella mia casa di Salò, è lì. Ho visto mercato per quelle reliquie.
Sì, ma non è simpatica questa cosa.
Ma scusa, se qualcuno lo volesse, qualcuno è nostalgico dei nazisti.
Ce ne sono tanti in questo periodo.
Lo vendo a 70 euro. Originale nazista della seconda guerra mondiale.
Ma non si fa.
Ma non si fa?
Ma no, ma dai, è brutto. Falle privatamente.
Potete mandare i soldi qui a Radio 24, giù alla reception. Io vengo, prendo il contante e lascio l'elmetto alla reception.
Sì, esatto.
Nella Viale Sarca 223
no,
Milano.
Nessuno.
70 euro.
No. Allora, signore e signori, oggi abbiamo un ospite in studio. È venuto a trovarci. È psicoterapeuta, è presidente dell'associazione Fondazione Il Minotauro, che è molto famosa a Milano, è conosciuta, scrive libri, va a teatro, spesso lo sentiamo anche al telefono, è il professor dottor Matteo Lancini.
Buongiorno.
Eccoci qua. Matteo Lancini esce oggi stesso con un libro che quindi noi abbiamo in anteprima, ma lo trovate già nelle librerie da oggi. Chiamami adulto, come stare in relazione con gli adolescenti. Se avete capito, parleremo molto di disagio giovanile. Non è che avremo le ricette, no. Daremo qualche suggerimento, ecco. Però non è che abbiamo la soluzione di come trattare i vostri figli adolescenti.
Secondo me neanche lui ce l'ha. Gli psicologi millantano.
Si va un po' per tentativi, no, Matteo?
Perché poi se vai a chiedere, adesso non è per...
non parliamo di te. Ecco, Manera non si sta riferendo a te.
Dico, se vai a chiedere ai diretti interessati, cioè psicologi, psicoterapeuti, com'è la loro vita in famiglia, loro si incupiscono di solito.
Ma non è vero.
E dicono, effetti...
Ma cioè, non è vero.
Perché poi è difficile portare le ricette dall'esterno al proprio interno, no? Credo, è sempre più complicato.
Hai ragione, è proprio così. A parte che chi fa il mio mestiere lo fa... perché qualche problema, qualche sofferenza l'ha avuta. E poi il tema è sempre avere un rapporto col figlio che è sempre unico, eh? Non è che c'è una ricetta preconfezionata.
Quello dicevo, cioè non è che adesso ascolterete tante proposte, tanti suggerimenti interessanti, però non è che uno alla fine applica la ricetta e se ha un problema col figlio adolescente è risolto. No, non è se fosse così semplice non ci sarebbero tutti questi problemi.
È tutta una serie di la vita, lo dicevo l'altro giorno, è un aggiustamento continuo, no? Non ci sono, almeno io la penso così, non ci sono ricette predefinite, si vede come va di giorno in giorno e dice proviamo così, proviamo nell'altro modo e di solito si sbaglia sempre.
Ecco, questo è il finale amaro di Manera, poi puoi contrastarlo.
Dopo vediamo, perché il tema è proprio questo, che la ricetta, io dico sempre che se vogliamo seguire la ricetta bisogna sentire i grandi chef, che sono i veri esperti di ricette, non gli psicologi. E cosa dicono sempre i grandi chef? Io cito sempre Cannavacciuolo,
sì?
Che per fare un buon piatto ci vogliono due segreti senza i quali non puoi farlo. Uno è la passione, se non sei in passione con il tuo mestiere non passa il cibo. Ma quella più bella, che dice sempre Cannavacciuolo ed è vera, eccetera, è che devi avere la conoscenza e il rispetto della materia prima, perché le zucchine non sono tutte uguali, c'è quella trombetta, quella lunga, le patate, in Olanda penso abbiano quasi un ministero delle patate gialle, è incredibile, vale per le zucchine e le patate, e noi invece abbiamo gente che fa il mio mestiere e dà formule. Tu devi conoscere e applicare la materia prima. Io ho due figli, scusa, poi mi sono permesso, e sembrano usciti da due famiglie diverse, peraltro tutte e due non dalla mia, non so da dove siano usciti, perché i figli oggi sappiamo che nascono diversi, e quindi anche nel libro io provo a dire cosa vuol dire identificarsi e stare in relazione con figli che sono diversi uno dall'altro.
Io prima non gli ho detto la mia esperienza che ho avuto con i due psicologi nella mia vita, che ho frequentato per pochissimo tempo, per un mese ciascuno,
per gioia loro, devo dire,
per un mese ciascuno, tipo nel 2014. La prima era una signora che per la prima mezz'ora mi ascoltava in silenzio, poi cominciava a insultarmi anche pesantemente.
Li trova solo lui, li trova solo lui. La seconda?
Il secondo era un uomo, era un signore che quando gli raccontavo i miei problemi piangeva, cioè si commuoveva lui, alla fine dovevo consolarlo.
Ma erano iscritti all'albo degli psicologi, vabbè.
Le categorie sono, poi si contano le persone.
Piccola storia amara conclusa. Vogliamo salutare Pietro Lacorte in regia e la nostra redazione.
Non si taglia più i capelli, hai visto Pietro? Quanto tempo è che non tagli i capelli? Vabbè. Gli resteranno fuori solo gli occhi.
Problemi suoi.
Devi tagliare un po' i capelli, Pietro, perché sennò ti restano fuori solo gli occhi, non so.
La nostra redazione composta
da
Miriam Lucchetti,
non si trova bene,
Elisabetta Lorenzi. Fusconi
è già pentito,
Lorenzo Nespoli e Alessandro Lorenzi, che effettivamente si nasconde sempre alla mia vista, ma quindi non
Miriam
lo vedo,
l'ha mandato via dalla sedia,
non lo vedo,
e ha questo senso del possesso Miriam Lucchetti, che la porta, io vedo anche di là in redazione, hai notato, è molto geloso della sua sedia, no, non è così, dovresti condividere con Alessandro Lorenzi.
Condividere la sedia, abbiamo due sedie diverse. Comunque dai, possiamo partire, vai Pietruzzo, vai.
Fuori solo gli occhi.
Certamente parleremo anche della serie del momento, io da giorni dico di guardarla, Adolescence è la serie più vista al mondo in questo momento.
Ritrovati.
Va bene, grazie. Allora, adesso ci butteremo in questo viaggio nel mondo adolescenziale, anche nel mondo degli adulti. Prima, devo dire, Leonardo, non so se hai visto che prosegue la telenovela Prodi. Hanno fatto il VAR, è tutto vero. Era ovvio ieri da Nicola Porro, non l'ho visto, ma hanno visionato al VAR la reazione di Prodi. Fallo di mano di Prodi, questo è il titolo.
La cosa bellissima è che ci sono oggi, ho visto, giornali che ne parlano moltissimo, diciamo tendenzialmente quelli di destra. Giornali, gli altri, alcuni altri che non ne parlano per niente.
Ma per carità, se ne può parlare, ma adesso
no, dico, ma questa è una dimostrazione di cui la maggior parte dei giornali siano ormai organi di partito, di fatto.
Sono orientati politicamente. Comunque Prodi, non c'è l'audio perché non si sente bene. Ieri era un convegno, gli hanno richiesto un parere e lui non c'è l'audio. Ha detto, ma figurarsi se parlo con...
No. Non parlo con nessuna giornalista, altrimenti poi dicono che l'ho stuprata.
Così ha detto,
così
pare che abbia detto così.
Così ha detto e se n'è andato via.
Lo so benissimo, signora, perché non sono mica un bambino, sa.
Adesso oggettivamente, la cosa che ho detto anche ieri, non è tanto toccare i capelli, è il tono con cui gliel'ha detto, che è un po' paternalista,
ma lo so benissimo.
Vabbè, vabbè. Dai, dai, allora, gettiamoci. Faccio questa premessa, siccome arrivano già tanti messaggi al 349-238-6666. Matteo Lancini, se pensate, cari ascoltatori, se siete di coloro i quali pensano che i nostri figli sono viziati, sono cresciuti senza no, senza paletti, con troppa condiscendenza da parte di una generazione di genitori rammolliti, e pensate che questo sia il problema, non è quello che pensa Matteo Lancini, no? Non, è una come dire, è una visione semplicistica.
Esatto.
Se anche pensate ogni qualvolta c'è un episodio di violenza, di disagio, che una volta è colpa dei social, una volta è colpa dei troppi telefonini, una volta è colpa della troppa esposizione su Facebook o Instagram, anche questo non è, è una visione semplicistica per Matteo Lancini, no?
Esatto.
Tu parti nel libro parlando invece della centralità delle relazioni. Ecco, dici, quando invece c'è un disagio manifesto, il movente c'è sempre. Mancano, se si va a scavare, le relazioni, cioè?
Cioè che i fatti di cronaca anche più recenti, no? Che ovviamente spingono anche la stampa a interrogarmi, dottore, quali erano i segnali premonitori? Io dico, lavorando da oltre 30 anni con gli adolescenti, che purtroppo se un adolescente coltiva un progetto suicidale o anche omicida nella sua mente, dopo, quando lo compie, tutti vanno a vedere i messaggi, i comportamenti, e dopo siamo tutti capaci di vedere i segnali premonitori. La verità è che l'unica forma di prevenzione oggi per il funzionamento dei ragazzi è costruire una modalità relazionale, sperando di creare le condizioni per cui questo dolore, perché il movente c'è sempre, anche nei fatti di cronaca degli ultimi anni che ci hanno sconvolto, no? Sembra non c'è movente, movente banale. Il movente è sempre una disperazione, un dolore, delle emozioni che non hanno trovato un canale di comunicazione. L'adolescente è coinvolto in conflitti evolutivi, in emozioni che secondo me negli ultimi anni noi non legittimiamo abbastanza, ed è quello che dicevi prima, cioè la grande racconto che siamo ancora in una società dove domina il plus materno, la madre spazzaneve, che mettiamo al mondo i figli e gli diamo troppo, non tiene conto del fatto in realtà che noi sottoscriviamo, è vero, un patto con i nostri figli e li ascoltiamo molto di più di quanto fossi ascoltato io, non ti dico
appunto
mio padre, che mio nonno non sapeva neanche quanti figli aveva in casa, però questo patto lo disdiciamo nel momento in cui i nostri figli, uso questo termine, spero di non essere censurato, ci rompono le palle, cioè ci rompono le scatole.
Sì, perché tu intanto questo è un punto fondamentale, e anche tu, Leonardo, spesso lo dici, le generazioni in cui siamo cresciuti noi erano fatte di genitori che dicevano 7 parole a volte durante...
Poi,
durante il giorno, quindi
anche assente dal punto di vista emozionale. Cioè io da mio padre non ho mai avuto, mai credo, un abbraccio, neanche
una
mano
di...
no, è vero,
neanche una tirata di capelli.
Io con mio padre, che è mancato l'estate scorsa, anche alla fine non riuscivo a dargli la mano. Lui probabilmente per un tipo di di cultura, di impostazione, non lo so, lui faceva veramente fatica ad avere un rapporto fisico anche minimo col figlio.
Eppure tu dici, Matteo, che è una favoletta quella dell'idea che siamo troppo iperprotettivi, gli abbiamo dato troppo, abbiamo parlato troppo. Non è questa la...
Ma guarda, quello che dice Leonardo è centrale, anche mio nonno, no? Cioè una volta non c'era un patto, e peraltro i genitori mettevano al mondo i figli quasi per una trasmissione verticale, no? Dicevano lavora e fai figli maschi, oppure mia nonna aveva come apice dell'identità femminile la maternità. Pensate, era un'epoca in cui se una donna non metteva al mondo i figli era chiamata la zitella. Oggi sfido chiunque a dire che una donna che non decide di non aver figli è considerata con uno stigma, il contrario, no? Una che ha preso una decisione. Allora, questa novità, cioè il fatto che, ed è qui il cambiamento, i bambini vengono al mondo con un patto: ti abbiamo voluto, ti abbiamo amato, capiamoci, viene poi tradito, ed è quello, esatto, che stavo dicendo prima, nel momento in cui esprimono qualche cosa che interrompe in realtà il fatto che noi abbiamo una vita complessa, ma soprattutto che ci disturba, e sono le emozioni più disturbanti, infatti, tristezza, paura e rabbia.
Tu l'hai accennato, e a pagina 57 del libro lo spieghi bene, cioè siamo passati da una situazione in cui bisognava obbedire, cioè si diceva al figlio, la nostra generazione, devi obbedire, alla generazione nostra del no, capiamoci, ti spiego le cose da, fin da quando sei bambino. Quando però diventi adolescente e vuoi, come dire, squassare il mondo, questo devi capire diventa, che rottura di balle che sei, no? Si rompe questo patto, ma perché si rompe? Perché effettivamente li hai conosciuti anche tu e li vedi gli adolescenti, cioè sono intrattabili a volte
sì.
Sono difficili da agganciare.
Certo, perché il compito dell'adolescente è diventare se stesso, no? E passare da questa dipendenza a un'autonomia. Però, come provo a scrivere nel libro, noi iniziamo un po' prima oggi. Cioè, il problema è che questa, diciamo, rottura del patto d'intesa avviene nel momento in cui un bambino esprime delle emozioni che in quel momento richiederebbero un contenimento. Allora, la dico così, per questo non sono d'accordo con chi dice che hanno avuto troppo. Noi viviamo in una società dove oggi provare emozioni sembra un problema. Tant'è che la dipendenza affettiva, se tu senti, sembra la malattia di questa società, no? E dimentichiamo che invece noi nasciamo con dei bisogni, il bambino nasce dipendente affettivamente. Quando un bambino esprime il disagio, l'emozione che ti fa sentire inadeguato, noi la mettiamo a tacere con questo raccontino che se no siamo dei genitori troppo pappamolli. Faccio un esempio, quello più impopolare di sempre che faccio, così a me. Però è per capire, io amo i cani, ne ho avuti diversi anch'io, ne parlavamo prima. Un bambino incontra un cane e dice ho paura del cane. La prima reazione di qualsiasi genitore è non devi aver paura del cane. Il padrone del cane dice il cane è buono, ma se io ho paura. O vai alla festina, farò breve, il sabato sì. Dei clown. Il bambino arriva, portate, vede il clown e il
e
clown
ha paura, se poi è uno come Manera che ha fatto il clown.
Sì, ma gli può mettere tristezza, no? Necessariamente, non è che uno deve essere contento. E la mamma dice no, perché sennò deve cambiare festa, cambiare programma, non bere lo spritz. Allora dico questo perché è più complicato.
Cioè non ascoltiamo abbastanza le loro emozioni.
Quelle che ci disturbano, perché finché ecco. La gioia, no? E finché va tutto bene, sì. Cioè che cosa? Il fatto che oggi il disagio adolescenziale dipende da un mancato ascolto profondo di emozioni che disturbano l'adulto e che non possono essere espresse perché ti costringono anche a cambiare
sai che
programma.
Però spesso succede che di fronte all'adulto che magari vorrebbe anche cercare di entrare in contatto con le emozioni degli adolescenti, e qui non sto criminalizzando i social, ma si trova di fronte a degli adolescenti che magari le buttano sui social o con interlocutori così casuali, piuttosto che aprirsi invece all'adulto che sarebbe anche pronto ad ascoltarle queste emozioni.
Beh, sai, le emozioni tu le racconti a chi senti che ti può aiutare. Oggi il vero tema, non a caso, è che gli amici li trovi sui social e abbiamo chiuso noi gli spazi di socializzazione. E oggi più che mai, purtroppo, rispetto a quando ho iniziato io a occuparmi di internet, anche me 18 anni fa con le ricerche, pensavo che in internet i ragazzi si sentissero soli, oggi vanno a ridurre la sensazione di solitudine che ogni tanto sperimentano in mezzo a noi. Il sentirsi soli in mezzo agli altri, cioè questo è il tema, perché oggi i ragazzi si sentono soli in mezzo agli altri davanti a una famiglia, a una scuola che si vanta di ascoltarli tantissimo.
E io credo anche che abbiano delle difficoltà a manifestare i propri momenti negativi, le proprie crisi, perché viviamo in un tipo di società dove bisogna sempre mostrarsi vincenti, no?
Certo.
Con una vita figa, bella, dove tu fai tutte cose meravigliose, quella è un po' l'impostazione anche che c'è anche sui social. Quindi se uno dei momenti di crisi o di difficoltà fa fatica anche a parlarne con un amico. Infatti io mi sembra almeno che spesso i discorsi siano superficiali, ma si fatichi da parte dei ragazzi a dire adesso per me questa cosa è complicata, non riesco, perché bisogna sempre mostrarsi vincenti, no, tra virgolette. Questo
è così. Quindi ci sono due, diciamo, espressioni iconiche della nostra società, una nota di un filosofo coreano col nome difficile, cioè noi viviamo in una società algofobica, cioè il dolore e quindi gli aspetti che dicevi, no, di tristezza, vengono rimossi, cioè molto spettacolarizzati ma non trattati nelle emozioni, e l'altra che si lega a quello che dici tu è la pornografizzazione di tutto, che non è un tema legato solo alla nuova educazione affettiva e sessuale da fare per l'accesso ai siti pornografici con tutte le problematiche, ma legata proprio al fatto che le emozioni hanno significato solo se riprese, quasi non fossero vissute.
Tu su questo racconti anche, lo scrivi nel libro, di una festina a scuola che no, che dice magari se ne parlo poi a scuola di mio figlio si arrabbiano. No, però è giusto anche, visto che lo scrivi nel libro, comunque le feste a scuola, no? Queste feste in cui tutti riprendono, diventano dei set cinematografici per ore. Leonardo, è inutile che fai così, tu non sei mai andato.
No, io purtroppo andavo anch'io alle feste di mio figlio.
Alla recita, ore di riprese, tutto crea che cosa nel bambino, nella bambina?
Beh, teniamo conto che da 0 a 12 anni, a partire dal primo bagno al mare senza braccioli, alle feste delle scuole primarie, io racconto nel libro di aver assistito alla festa della fine della scuola primaria del mio figlio maggiore, no? È una celebrazione, tu alzi gli occhi e non incontri lo sguardo, incontri il 90% della popolazione che ti riprende, sì, maestre sì, comprese, che se lo strappano in lacrime.
Ormai è così anche agli spettacoli.
Dappertutto. Allora, questa questione cosa crea? Crea che poi quando i ragazzi, c'è una rissa, corrono a riprenderla invece di intervenire, oppure se hanno una difficoltà vivono sempre ricercando questa popolarità dell'immagine. Infatti, se vogliamo cambiare il mondo sarebbe ora di iniziare a spegnerli. Io ho sempre sostenuto che bisogna vietare l'ingresso dei cellulari a scuola ai genitori e agli insegnanti.
La spettacolarizzazione delle emozioni io credo che funzioni un po'. Mi raccontavano che anni fa Pippo Baudo conduceva un programma che era una specie di talent ante litteram e gli avevano proposto con questi nuovi artisti di riprendere anche il dietro le quinte, quindi le loro emozioni, i litigi, le ansie, le preoccupazioni, e in quel tempo Pippo Baudo disse no a quanto mi ha riferito, perché cioè, per me lo spettacolo è quello che si fa sul palco, non andare dietro a riprendere queste cose. È stato poi smentito da quello che è successo negli anni successivi, dove tutti i talent si basano probabilmente sul manifestare le emozioni del dietro le quinte e spettacolarizzarle. Esatto. Quindi, ma io credo che in tutto questo ci sia una sorta, tra virgolette, di pornografia delle emozioni, no?
È così, ma io vengo da un'epoca, forse ve lo ricordate, dove se qualcuno avesse applaudito al funerale ci scappava il secondo morto all'uscita del pezzo. Noi oggi abbiamo creato delle condizioni in cui anche se esce e succede una ragazzina che magari si è suicidata, all'uscita del feretro invece di pensare applaudiamo e lanciamo colombe. Quando dici ma perché? Diranno che siccome era stata su internet è colpa di internet ed è un gioco finito male. Cioè la rimozione del dolore arriva addirittura a non trattare l'emozione più importante, è una rimozione. Per questo attenzione a continuare a dire che oggi è necessaria un'alfabetizzazione emotiva dei ragazzi, perché mi sembra che noi facciamo fatica a stare nelle emozioni più disturbanti.
Comunque io, riguardo al rapporto anche con gli adolescenti, io ho una mia idea che magari è sbagliata, cioè che non è necessario immediatamente cercare di parlare, di introdursi nella sfera emotiva. Io credo che sia importante prima cercare di fare qualcosa insieme a tuo figlio. Io per esempio da parte mia poi magari non riesco, ho fallito eccetera, però avere una cosa da condividere, tipo noi giochiamo a tennis io e mio figlio, e allora fare una cosa insieme, poi io credo che possa anche creare una fiducia successiva quando magari ci sono dei problemi, perché se si cerca di entrare nella sfera emotiva senza aver prima stabilito un rapporto che magari può anche basarsi su delle esperienze fatte insieme, io credo che sia più complicato.
Sono d'accordo, fermo restando che secondo me oggi, nel libro provo anche a indicarne qualcuna, dobbiamo essere in grado di fare delle domande. Questa è una società che molto spesso non tiene conto, anche alla scuola lo dovrebbe sapere, lo sa, che quello che conta non è rispondere ma fare le domande giuste. Oggi io credo che dovremmo fare delle domande ai nostri figli adolescenti, che non vuol dire che risponderanno necessariamente, ma domande che gli consentano di poter parlare. Non è un problema di ascolto oggi, perché l'ascolto, come dicevo, è profondo. È il problema che ti guardano e dicono ma poi è pronto a sentire che cosa ho da dire? E questo che è il tema oggi dei ragazzi che ti raccontano. E peraltro ragazzi che mai come oggi invece ricercano di essere amati per quello che sono dal papà, dalla mamma e dagli insegnanti, mentre noi avevamo rapporti più conflittuali con gli adulti.
Allora, ovviamente arrivano tanti messaggi al 349-238-6666. Se volete chiamare anche all'800-24-0024 per fare qualche domanda a Matteo Lancini, è qui. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi entriamo un pochino, senza spoilerare, come qualcuno mi ha già detto, nella vicenda Adolescence, che è questa serie la più vista al mondo, per molti non l'avranno neanche vista, che però è proprio un viaggio con una spirale che diventa sempre più cupa e nera in questo mondo adolescenziale. Tra poco ne parliamo.
Buongiorno Milan. La passione si sente. Ricordatevelo.
Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Truppen Salò Leonardo Manera.
Chi è che direbbe mai: sì, è vero, io sono un genitore molle, sono rammollito. Nessuno. Sentirai sempre gente che dice: no, io sono uno che educa bene mio figlio.
Dopo aver visto anch'io Adolescence, ho invitato mio figlio 15enne a vederla insieme, a rivederla insieme, eccetera, e lui mi ha detto: ma papà, non capisci che se ne parlano in una serie, tutte le cose che raccontano non sono vere?
Secondo me Milan invece sono proprio i social il male del secolo, perché questi ragazzi vanno sempre sui social e si isolano dalle famiglie.
Ma sui social adesso Matteo Lancini ci dice la sua. Tra l'altro molti chiedono, giustamente, sono collegati in ritardo, il titolo del libro, eccolo qua, è da oggi, lo trovate in libreria, in tutte le librerie fisiche e virtuali. Matteo Lancini, Chiamami adulto, per Raffaello Cortina editore, lo trovate in libreria. Prima di Adolescence, ma Matteo Lancini ha una proposta sui social, l'ha fatta, credo.
È fatica a dire Adolescence.
Adolescence.
Ah, Adolescence.
Senza la...
Non è, è latino? No.
No, è inglese.
Latino sarebbe Adolescence.
È inglese, però... No.
Perché ti viene un po' come se parlassi da anziano.
È Adolescence.
Perché si pronuncia così, si pronuncia così. Fatti servire.
Hai Adolescence. Visto Adolescence?
Adolescence. Vabbè, diceva, ha fatto una proposta di legge.
Sì.
Sui social, cioè vorresti vietare gli smartphone.
Non è una proposta di legge, sono stato chiamato in un'audizione a giugno del 2024 al Senato della Repubblica e ho proposto di vietare assolutamente i social network a patto.
Beh, interessante, cioè vietare i social network, ma
sì,
a chi?
Da 0 a 80 anni, seriamente l'ho proposto. Perché poi mi hanno detto:
scusa, da qua da 0
a 80 anni?
A 80 anni! Ah! Quindi non sono gli adolescenti il problema.
Certo, perché il problema è questo: che dopo aver disboscato il pianeta, plastificato i mari, adesso noi costruiamo un sistema dove noi banchettiamo e viviamo sui social. È inutile che vi dica che è cambiato tutto, che anche il Festival di Sanremo si è rilanciato sui social, vivono tutti sui social. E quando mi hanno detto se è un problema, io dico: sì, ma iniziamo a chiuderli. E poi mi hanno detto: ma perché 80 anni? Ho detto: sai, uno è un punto di morte, un giro su TikTok o Instagram.
Questa è la grande provocazione di Matteo Lancini.
No, ma non è una provocazione.
No, giusto. No, ma dico, dai, provocazione nel senso che hai sentito quelli che dicono vietare lo smartphone da 0 a 14 però... anni, vietarlo fino a 16, vietare i social fino a 18, e lui dice: sì, vietiamo da 0 a 80 anni.
Ecco. Al governo
quindi anche l'ascoltatore che ha detto nel messaggio: i social sono il male, anche a te vietati, caro ascoltatore.
Anche i gruppi di WhatsApp dei genitori avevo chiesto di vietare al governo precedente. Il problema è questo: che
quelli
se non
scuola,
è quelli dei genitori, che sono la patria del cyberbullismo, ci siamo dentro tutti. Allora il problema è questo: abbiamo costruito una società che è online, iperconnessa, invece di educare al digitale continuiamo a raccontarci questi episodi. Io sono più favorevole, dove sta andando, approvato adesso mi sembra il governo albanese, a dire va bene, chiudiamolo per tutti e riorganizziamo con le case che poi bisogna combattere, che quello che sta facendo il governo australiano e che ahimè sponsorizzano anche in Italia, che è terribile, cioè che sarebbe quella di vietare lo smartphone a 14 anni e i social a 16, dopodiché chiedi ai governi ma come intendete applicarlo e non sanno non cosa fare e demanderanno alle case che quindi dovrebbero fare, no, cioè come al solito è un tema di lavarci la coscienza invece di far qualcosa di serio.
Allora, The Adolescence, non spoilereremo nulla, ma molti l'hanno vista, oggi ne parla Gabriele Romagnoli su Repubblica, Gramellini sul Corriere, ma tutti i giornali ne parlano, ne ha parlato anche, ne parlerà Matteo Lancini, sono sicuro. Il tema è questa serie inglese di una famiglia normale, una famiglia normale con madre, padre, due figli, una di sui 18 anni, una ragazza e un ragazzino adolescente per l'appunto, e la serie inizia con proprio la prima scena nel pieno della notte, arriva la polizia, fa irruzione in casa e arresta come se fosse un terrorista questo ragazzino di 13 anni perché è accusato di un crimine terribile. Non vi dico molto di più, insomma poi c'è lo svolgimento. Lo svolgimento sicuramente è un'analisi molto profonda del dramma che coinvolge tutta la famiglia, tutti coloro che operano, anche gli psicologi che intervengono, i poliziotti, il ragazzo, la ragazza, il padre che si chiede ma io cosa so di mio figlio, la madre, cioè c'è tutto. C'è tutto quel mondo misterioso e che ci fa molta paura, che si chiama adolescenza, visto dagli adulti, no?
Sì, ci sono molti
perché
temi.
Perché è così successo, secondo te? Tu l'hai visto?
Molti temi che infatti affronto anche nel libro non a caso. Cioè, io penso il primo aspetto, nonostante si dica di no, ma quando queste serie hanno un successo mondiale, è che in realtà risuona in tutti noi la capacità di far sentire che potrebbe accadere a chiunque.
Infatti, in una delle, almeno questo si può dire, c'è questa frase: ma come era lì nella camera? È sempre lì tranquillo, in camera, nella cameretta, no? E dietro la quale noi ci rifugiamo a dire, beh, allora...
E andava bene a scuola, che è un altro aspetto, molto bene a scuola. Cioè c'è un tema legato, come al solito, alla capacità di vedere che oggi, e poi c'è un tema che affrontavamo anche prima, senza spoilerare, ma la sorella invece è una ragazza quasi perfetta, cioè che in realtà oggi...
Che ogni figlio è diverso dagli altri.
Esatto, e ogni tema non riguarda solo la genitorialità, ma una società complessa. Quindi questo è il primo punto. L'altro, secondo me, molto importante è che è una serie che riesce a non schierarsi, cioè riesce a promuovere, noi li chiamiamo processi di identificazione con tutti i protagonisti in qualche modo che vanno compresi. Poi, secondo me, la vera caratteristica che è tipica un po' anche dei manga odierni è un'inconsistenza degli adulti in realtà, cioè il fatto, come dicevamo prima, che si fatica a trovare una figura adulta davvero significativa. Ci sono alcune scene dove anzi i ragazzi disperati addirittura si imbarazzano, sono in difficoltà per gli adulti di riferimento, e credo che questo è un punto. Però,
difendi un po' gli adulti, Leonardo.
No, dicevo, ma non è inevitabile pensare che percentualmente ci debba essere per forza di cose qualche ragazzo che alla fine può avere problemi anche seri. Io ricordo che quando ero io adolescente due miei compagni di classe poi sono andati in carcere perché avevano commesso dei reati anche gravi, ed erano comunque tempi diversi dove non c'erano i social, quindi probabilmente immagino che insomma una percentuale di questo tipo di casi ci siano comunque.
Cioè c'è una componente forse che manca, la dico in francese, il culo, cioè può andare di sfortuna o di fortuna, ecco.
Ma guarda, parliamo chiaro perché sennò questo è un tema. Hai citato l'istituzione di cui faccio parte, 40 anni del Minotauro che si è. Noi, voglio essere chiaro, le cose che dico, perché sennò sembra che sia dalla parte dei ragazzi. Io quello che dico penso non sia la voce di uno psicoterapeuta sedotto dai giovani che incontra da 32 anni. Anzi, le cose che dico dipendono dal fatto che mi sono identificato con il dolore profondo di padri e madri e a volte insegnanti, tant'è che noi li consideriamo i principali coterapeuti. Io non incontro un adolescente se non incontro i genitori. Per quello che dicevo prima. E quindi questo tema delle identificazioni, chiamiamole multiple, è molto importante. Allora parto da questo aspetto. Dopodiché, per il lavoro che faccio io, sono sempre chiamato a evitare che, perché questo che un ragazzo, anche i suicidi sono sempre esistiti, però oggi la qualità del dolore, il significato della violenza verso sé, verso gli altri cambia. Faccio un esempio: il consumo di cannabinoidi, no? Hashish e marijuana oggi sono diffuse tra i giovani quanto se non di più rispetto a 30 anni fa. Però se vuoi far prevenzione non puoi entrare in classe a fare la prevenzione che facevo quando entravo 30 anni fa, quando queste avevano una valenza trasgressivo positiva, eh? Era la canna fumata in faccia al padre, allo Stato, alla Chiesa. Oggi rimane fuori legge, ma è un anestetico, te lo dicono i ragazzi. Lancini, lo so che mi vuoi mandare dal collega neuropsichiatra e voi sostenete che l'antidepressivo che mi darà è giusto, ma io preferisco fumarmi il mio, eh? Esplicitato. Allora ricordiamoci sempre che i gesti possono essere gli stessi, i comportamenti gli stessi, ma il movente, cioè la motivazione affettiva, è quella che noi dobbiamo intercettare per evitare che queste cose accadano.
Allora mi chiedo anche come si chiama la serie. È Adolescence, la trovate su Netflix, sì, da anziano. Adesso andiamo al traffico, poi siccome sapete in questa trasmissione mischiamo anche il tema dell'attualità, andremo in Ucraina, non ci dimentichiamo dell'attualità, tra pochissimo con Attilio Malliani.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Minuti, ci colleghiamo con Odessa e lo ringraziamo come sempre Attilio Malliani di essere in diretta con noi. Buongiorno, buongiorno Malliani, ricordiamo.
Buongiorno.
È consigliere degli affari esteri del sindaco di Odessa e mi viene sempre da chiedere la prima domanda quando ci sentiamo: come va? Noi qua adesso stiamo parlando in Italia di disagio adolescenziale, di altre tematiche, lì i disagi sono di ben altro tipo ovviamente. Mi viene da chiederle intanto, ma questa famigerata tregua che doveva esserci almeno sulle centrali energetiche, io leggo solo di bombardamenti continui, o sbaglio?
Lei non sbaglia, e se vogliamo usare un po' di ironia, il detto ambasciatore non porta pena, noi da oltre 12 giorni come ambasciatori che non portano pena abbiamo droni e missili che attaccano la città. E rispetto alle problematiche dei bambini che lei accennava, io vorrei ricordare che ad oggi ci sono più di 605 bambini che sono morti in questa guerra, una tragedia immane.
Sì, l'ha denunciato credo ieri il procuratore generale dell'Ucraina.
Sì, infatti la situazione è grave. Ieri abbiamo subito l'ennesimo attacco di droni, circa 140 droni hanno attaccato la regione sud, 78 sono stati abbattuti e ci sono stati tra questi 134 droni 34 falsi segnali. Ciò significa che stanno cercando di far consumare le munizioni di difesa per indebolire la difesa ucraina. E tra le altre cose purtroppo si è notata una variazione nella tattica di attacco dei droni da parte della Federazione Russa. Adesso questi droni arrivano a circa 30-35 km dalla costa di Odessa, si riuniscono in massa, assumono una forma piramidale, tra questi appunto vengono inseriti questi droni fake, questi segnali falsi di droni armati, e poi muovendosi sulla città e ribadisco sul centro città, dove non ci sono obiettivi strategici, o su centri abitati nelle zone periferiche della città dove non ci sono obiettivi strategici, in una frazione di circa 2 minuti e mezzo 25-28 droni si abbattono su quel determinato punto di interesse, rendendo impossibile ogni tipo di difesa. Questa è la situazione che abbiamo oggi nella prospettiva di un'ipotetica pace o di un'ipotetica cessare il fuoco.
Esatto, perché quello che succede a Riyadh, allora, dove gli americani dialogano ora con gli ucraini, ora con i russi, ovviamente separatamente, che è? Che succede allora?
Ma guardi, ciò che succederà sarà sicuramente importante e fondamentale. Ciò che si avverte qui nelle zone delle città continuamente bombardate, qui in Ucraina, c'è una forte delusione. Ci si aspettava molto di più da questi trattati, ci si aspettavano risultati più rapidi. In fondo erano stati promessi in 3 giorni, in 1 settimana, in 2 settimane. Oggi si parla, si ipotizza un cessate il fuoco su obiettivi strategici, infrastrutture strategiche, quindi centrali elettriche e centrali idriche, ma non si parla nulla di fermare, di un congelamento di bombardamenti delle città. Ieri abbiamo avuto un bombardamento sull'Ucraina che ha coinvolto un ospedale e una scuola. Quindi ospedale puoi immaginare come tra le altre cose, come la popolazione possa tener fede e speranza in questi dialoghi. Certamente chi si occupa di questo sa che porteranno a qualcosa. Il problema è che c'è la contezza che sarà qualcosa che non sarà nel breve tempo, e l'attesa qui
sì, nel frattempo ci sono le bombe, ecco questo.
Senta, ma dal suo punto di vista, vista com'è la situazione attuale, l'Ucraina sarebbe disposta, si parla sempre di pace giusta, ma sarebbe disposta ad accettare anche una pace, diciamo, ingiusta pur di concludere questa situazione?
Cosa intende lei per pace ingiusta?
Cioè cedere parte del territorio.
Cedere una parte del territorio, e non sulla linea dove adesso ci sono i militari, ma anche in alcune zone che ancora non sono state completamente acquisite dalla Russia, in questo senso, che mi pare che non sia la posizione dell'Ucraina. Però, vista la situazione...
Guardi, io non ho la possibilità di parlare a nome dell'Ucraina, però le faccio notare una cosa: se dovesse essere accettata una cosa del genere, bisognerà cambiare radicalmente il diritto internazionale, la carta costitutiva dell'ONU, la sovranità territoriale, e anche a livello ucraino bisognerà cambiare la Costituzione, perché nella Costituzione ucraina non c'è menzionata la possibilità di cedere territorio sovrano. L'Ucraina e gli ucraini sono pronti alla pace. La pace giusta è che chi ha attaccato, invaso e ucciso non esca vincitore, chi ha subito e difende la propria libertà e la propria democrazia non esca sconfitto.
Solo che pare che questa ipotesi non sia realizzabile allo stato delle cose.
Sì, dal punto di vista militare sembra un po' difficile pensare di recuperare.
Ecco perché serve il sostegno degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Ribadisco, in nessuna Costituzione, per i ricordi che ho io degli studi universitari, è menzionata la possibilità che un paese sovrano ceda territori ad un altro paese in caso di guerra o di occupazione. E qui vogliono farlo a livello costitutivo, quindi costituzionale, chiedo scusa. Quindi sono problemi gravissimi, ma che non riguardano l'Ucraina, riguardano
il mondo. Se passa questa linea,
legalizziamo, certo, e approviamo qualsiasi guerra e altro, capisci cosa?
No, no, ma è chiaro. Noi intanto Attilio Magliani la ringraziamo sempre per la sua disponibilità. Ricordiamo, da una zona di guerra non è sempre facile, come dire, essere disponibile a parlare. Poi Matteo Lancini si potrebbe anche discutere, ma è tutta un'altra questione, di tutti i bambini e di tutti i traumi delle guerre, e a coloro che dicono non parlate mai di quello che succede nella striscia di Gaza. Domani ne parleremo, avremo un collegamento, non è anche questo sempre facile da avere, con, speriamo, MSF che lavora nella striscia di Gaza. Insomma, parlare di questi traumi non è neanche facile, perché poi bisognerà ricostruire non solo i palazzi, no? Ma anche ricucire le ferite di chi...
Chi si occupa di queste cose lo sa, ma io torno anche se può sembrare forse inopportuno, al tema dei social. In questi anni la mia, e lo dico da appunto chi per la chiusura dei social, questo continuare a sostenere che la banalità del male delle nuove generazioni dipenderebbe da i videogiochi, dove i morti non sono veri, sono morti finti, e che la violenza giovanile dipenderebbe dall'ascolto della musica, torno, è un modo per spostare un problema importante. Io lo dico, io non vorrei che gli adulti si fossero confusi e confondessero la vita reale dalla vita virtuale. Noi negli ultimi anni abbiamo non so quante decine di migliaia di morti tra i bambini, abbiamo una cultura dove, faccio un esempio di cronaca di anni, ma ne potremmo far molti, una donna hanno rubato la borsetta, passa con il SUV 5 volte su chi gliel'ha rubata, morti, sì, veri, sì, esatto. I ragazzi vedono una società dove i modelli di identificazione reali sono questi, e quando c'è un atto di violenza subito l'indagine, no, mass mediatica va se stava a guardare i social, che musica ascoltava. Allora io credo che in questo bisognerà tornare a parlare della vita vera, non solo di quella virtuale.
Al divieto fino agli 80 anni. Segnalo, prima di andare alla chiusura al giornale radio, oggi l'intervista all'ex capo del KGB a Mosca, Savostianov, che si è dissociato da Putin e dice: caro Leonardo, ascolta, temo che voi europei non capiate la percezione del rischio che correte con Putin, e non è una questione di invasione, è che Putin non vuole e non può, ma il pericolo della irrilevanza, da una parte la Russia, da un'altra parte gli Stati Uniti, entrambi detestano le vostre basi di valori. Se non lo capite, non reagite, siete circondati, ma e certo, diventerete,
ma sono
irrilevanti.
D'accordo su questo. Il problema è che tu non puoi rispondere, credo,
con
io
armi,
in Europa, con loro sistema di valori. Allora, se noi abbiamo un sistema di valori solido, forse che si basa appunto su sistemi democratici, sul dialogo, sulla costruzione di rapporti, probabilmente in questi 3 anni andava sviluppato quello. E invece ci stiamo adeguando al loro sistema di valori esclusivamente della forza. Io lo vedo così.
Però è interessante, vadierò, insomma, che dice non vuole invadervi, ma vuole, come dire, fare una aggressione mascherata, anche proprio culturale e valoriale.
Quello che gli imperialismi hanno sempre fatto, peraltro.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. E tu sei arrivato, m'hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso, all'improvviso sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Ora
la nostra generazione non ce la fa a chiedere scusa ai ragazzi. Siamo stati noi a creare le condizioni che vi stanno spiegando. Dobbiamo chiedere scusa ai ragazzi e spiegare i nostri errori. Forse ci ascolteranno.
Il mio consiglio è quello di invitare gli amici a casa, perché è spesso quando i nostri figli sono con gli altri riusciamo a vedere come sono realmente.
Uno dei più grandi problemi dei social è che il social ti giudica e i ragazzi sono sempre sotto pressione per questi giudizi dei social.
Genitori, figli, conta di più la parola o l'esempio?
A Allora, intanto, perché oggi iniziamo la seconda ora con Mina?
È noto, è il compleanno di Mina, è stato
oggi.
È oggi? Sì, questi giorni è il compleanno di Mina.
85 anni in questi giorni. Allora, poi
Fossi in Mina sarei un po' dispiaciuto, perché? Non per l'età.
Dispiaciuta.
No, dispiaciuta. Perché quando si manda una sua canzone sono sempre quelle degli anni 70, 60, cioè sembra
le moderne,
che,
no,
ma no, ma piace. Da decenni non viene più mandata una sua canzone, vuol dire che tutta la seconda parte della vita per lei dal punto di vista lavorativo è passata proprio,
posso essere d'accordo con DJ
in secondo
Duket,
piano,
però. Cioè Mina, ci sono, come dire, sono scelte quantitative,
cara Mina,
dai.
Cara Mina,
ma cioè, no, non ti ascolta,
non ascolta, ma forse ascolta Radio 24, vuol dire che non viene apprezzato tutta la produzione successiva a queste canzoni anni 60-70.
È che ne dobbiamo scegliere una, non è che possiamo.
Sì, ma passano tutte. È uscito il nuovo album di Mina, grande battage pubblicitario per un giorno o due, e poi basta. Si rifà sentire telefonando. Tutte le altre compagnie.
Va bene.
Bolle blu, ce l'abbiamo, sta telefonando, siamo, una delle mie preferite. La mandiamo dopo.
Siamo con Matteo Lancini, autore.
Andiamo
se
telefonando un attimo prima della pubblicità, si può?
Va bene. Adesso vediamo. Io non controllo le canzoni. Va bene. Siamo con Matteo Lancini, Chiamami adulto è il titolo del suo libro, proprio da oggi in libreria. Oh, intanto devo fare una correzione, giustamente di pronuncia, ma non da vecchio come mi hanno redarguito.
Adolescence.
No. Adolescence, l'accento è accento, certo. però la sense c'è sempre, sense, perché gli inglesi,
l'anziano non riesce a dirlo,
dicono science, adolescence,
credo di.
Allora, e se il, adesso poi parliamo anche della questione dei social, ci sono dei casi di cronaca, e se il ragazzo o la ragazza non collabora, cioè non vuole aprirsi né con l'adulto, né con lo psicologo, né con lo psichiatra, né con il neuropsichiatra, e dice no, ma va tutto bene, perché?
E torno a quello che scrivo nel libro sulla relazione, non puoi obbligare nessuno dopo una certa età a fare quello che vuoi tu, perché questa è la crescita. Vi ricordo che se un trentenne va dalla mamma o dal papà e chiede permesso su cosa fare, non è che diciamo che è uno ben educato e aperto, è fuori di testa, cioè, vuol dire che non si è emancipato, non ha preso decisioni. Quindi il tema è che le risorse per aiutare un ragazzo o una ragazza che non vuol farsi aiutare vanno sempre calibrate di volta in volta, ed è solo attraverso la relazione. Faccio un esempio: i ragazzi ritirati che ho seguito in questi anni, no? Il tema è intervenire severamente portandoli via o trovare attraverso un dialogo con i genitori uno spiraglio, un'apertura. Io molte volte ho lavorato prima con i genitori, e poi il ragazzo ha visto che c'erano delle forme che non erano un tentativo di non capire il suo dolore o di cambiarlo, e quindi si è aperto ed è venuto da noi.
Allora, i social, per carità, senza demonizzarli, però su tutti i giornali è ben presente, proprio avvenuta purtroppo in questi giorni, la vicenda che ha coinvolto Davide Garufi, era l'anagrafe, poi aveva annunciato la sua transizione di genere col nome di Alexandra, lo aveva comunicato, ne parlava tranquillamente sui social, era anche molto seguita, e per questo è stata proprio anche attaccata, insultata, vilipesa. Certo, poi quando si entra nella questione di togliersi la vita è sempre un mondo molto scuro sul quale dare dei giudizi netti non è facile. Ma quello che mi ha colpito è che continua, come scrivono i giornali, l'odio nei suoi confronti. Il karma esiste, quanto godo, ha fatto bene. Allora, non li vogliamo demonizzare questi social, per carità, e neanche chi va sui social, però un qualche tipo di considerazione di fronte a questo mondo spaventoso a volte ce l'ha detto così il procuratore Cantone la scorsa settimana: a volte il web è un mondo spaventoso, e lo sappiamo. E cosa possiamo fare se non possiamo vietarli?
Il mondo è spaventoso. Allora, partiamo da un aspetto che dicevo prima sulla confusione tra reale e virtuale. Oggi noi viviamo in una società, è la più grande definizione appunto di un filosofo della scienza, on life, cioè abbiamo creato una distinzione che non esiste più tra realtà e virtualità, si sono intrecciate queste due esperienze in ogni campo, in ogni settore. Ora, la vera problematica, che è quella che riguarda quando vengono chiamati gli haters, e poi io mi preoccupo più, non è che non voglio parlare dei social, io ci parlo tutti i giorni dei social, ma il tema è, se noi sdoganiamo il fatto che tu qualsiasi cosa abbia da dire, qualsiasi sentimento privato, emozione, decidi di metterla in un faccio un esempio grande. Voi mi avete invitato, la gente mi ascolta, è qui, ma qualcuno mi ha chiesto, no, di dire la mia. Mettiamo che io invece di venire qua stamattina decidessi di aprire, non so se mi vedete più da uno, da TikTok, a ballare col mio libro facendo vedere mio figlio e dicendo che bello. Io so già che qualcuno mi insulterebbe, eh? Magari lo fa anche qua, no? O può dire non sono d'accordo, però in un contesto mediato, non a 8 miliardi di persone in cui tu butti, no, potenzialmente le tue emozioni. Quindi se tu ti rivolgi a un pubblico così ampio,
questa raccogli, raccogli tutto,
la patologia, il viaggio. Quindi io, sia chiaro, penso che gli haters, è inutile che dica, andranno perseguiti, c'è un tema di patologia, gente che non ha niente da fare, però attenzione che non puoi pensare sempre, ed è questo che dico dei social, non educare al fatto che se tu ti sovraesponi a un pubblico ampio troverai solo gente che ti manda cuoricini o like.
No, certo, cioè, se ti metti in piazza a urlare qualsiasi tipo di emozione, sei in piazza e quindi ci sarà quello che ti dirà va bene,
su questo
ci
dobbiamo
sarà
educare,
quello che però
capisci? Cioè, voglio dire, su questo non è che vogliamo parlare del social, dobbiamo parlare che questa è la società che noi abbiamo creato, perché questa è la società che gli adulti propongono ogni giorno. Non è che in piazza non succedessero guai quando si poteva andare in giro col corpo, però guardate che questa è una conseguenza non solo dei social e di internet, ma del sequestro del corpo che abbiamo messo in atto dei nostri figli. Noi li abbiamo costretti a fare esperienze virtuali nell'online, in casa, e non c'è possibilità di sperimentare se stesso e dire qualcosa fuori dal controllo degli adulti. Questo era accaduto già prima dell'arrivo dei social. Vietato il gioco del pallone, non l'hanno mica scritto gli inventori di TikTok o Fortnite.
Insomma, c'era un po' di anni fa una grande funzione degli oratori, per esempio, no? Si passavano ore e ore a giocare all'oratorio. Ci sono ancora in tante città, magari in città di provincia.
Quello. Lavoro da anni in contatto con dei don fantastici proprio della pastorale giovanile, non solo lombarda in giro. Loro, sarebbe interessante, hanno capito come riaprirli gli oratori. Li hanno riaperti sulla base del funzionamento delle nuove generazioni. Le scuole dovrebbero ispirarsi a come gli oratori hanno ricostruito un'alleanza con ragazzi che non andavano più. Oggi è il tema di intercettare come funzionano, e quindi li hanno organizzati intorno a un nuovo modo. Oggi non vanno i ragazzi per sottomissione, vanno se incontrano un adulto competente, appassionato, significativo.
Sì, per noi, io ricordo quando ero io adolescente, ragazzino 12-13 anni, andavamo a giocare a pallone all'oratorio.
Io passavo tutto il sabato lì.
Sì, anch'io.
Arrivavo all'entrata.
C'era magari l'ora di catechismo, è vero, sì, però sì. Poi tutto il resto era giocare insieme.
Arrivavo
agli altri,
quando
e anche
si apriva.
Confrontarsi alla fine, sì. Perché anche lì c'erano dei ragazzi violenti, no?
Come no?
Era un confronto magari diretto.
Io a Sesto San Giovanni arrivavo all'oratorio della Rondinella alle 2:30 apriva, e c'era la corsa ai palloni, perché i palloni erano limitati, c'erano una trentina di palloni, bisognava accaparrarsi il pallone migliore. Poi cercavo di scappare attorno alle 18:30 quando chiudevano le porte per orientare tutti verso la chiesa per la preghiera, e tu dovevi cercare delle vie di fuga tipo alle 18:25, ma c'erano gli educatori che si mettevano a braccia conserte davanti alle uscite dicendo in chiesa, hai giocato tutto il giorno, adesso in chiesa. E c'erano i violenti, c'erano, per esempio noi c'erano i ragazzi del quartiere di Villa Rachele, che venivano considerati quelli un po' più...
Io, anche tu eri di quelli, no?
Stare un po'... No, io per la verità no. No, io...
Ma sei ancora il tesserino con scritto Villa Rachele.
Ma non è vero.
Ti vanti, ogni tanto lo tiri fuori.
Ma smettila.
Sono di Villa Rachele.
Allora, Matteo Lancini, nel libro parli anche di scuola, appunto, parli anche di sesso, di pornografia, insomma, di tante tematiche che sono da affrontare. Ecco, per esempio, la scuola. Come mai c'è un grande rifiuto sempre più diffuso di molti ragazze che, come tu scrivi, scuola mia o vado via, cioè che non vanno più a scuola, non si riconoscono più in questa scuola. Sono tanti,
Nell'ultimo anno 2 schede su 3 di richiesta che giungono a noi sono di madri e padri disperati perché hanno figli adolescenti prevalentemente maschi, perché l'esodo dalla scuola italiana è prevalentemente maschile ma anche femmine, che magari parlano 3 lingue intelligentissimi, ma non vogliono più andare a scuola o non vogliono più studiare. Qual è il tema? Il tema è che molto spesso noi diciamo che uno che non va a scuola ha un disturbo dell'umore, mentre purtroppo quello che sta accadendo, e spero di essere chiaro, adesso devi darmi un minuto perché io voglio morire difendendo la scuola pubblica italiana, che è il luogo migliore dove crescere. Ricordiamoci che un adolescente che non è a scuola è o in famiglia, dove in adolescenza non devi stare, o in luoghi peggiori, case circondariali, comunità. Quindi noi abbiamo la necessità di comprendere come mai i ragazzi si intristiscono ad andare a scuola. E qui ritorno, non si può dire la scuola ai miei tempi, perché ai miei tempi era un'altra cosa. Mia nonna era una maestra del paesino del Bresciano, ma ci si sottometteva a lei per altri motivi, nessuno aveva la Treccani. Secondo me sta accadendo che noi non riusciamo ad organizzare una scuola che sia veramente identificata coi bisogni attuali degli adolescenti. E quali sarebbero? Quelli che sanno tutti, a mio avviso, anche a livello ministeriale, cioè che dovremmo fare una scuola tutta diversa, da 20 anni si sa, ma nessuno la può fare perché chi tocca la scuola italiana va incontro a un problema importante.
Perché sai che cosa ti dicono? Ti dicono, ma scusa, ci siamo andati tutti, certo. Ma l'adolescenza è cambiata. Cioè le esigenze degli adolescenti sono cambiate.
Ma è cambiata la società?
È cambiata la società.
Il Papa aveva aperto un profilo Twitter quando eravamo a scuola. Io lo dico sempre, io ho fatto formazione alle suore di clausura, delle donne di un'intelligenza e profondità ovviamente unica. Leggono, studiano. Quando vedevano che ero contro internet, come sia chiaro, mi hanno guardato e mi hanno detto, senta dottor Lancini, guardate che noi compriamo su Amazon. E gli ho detto, ma come, il Papa apre un profilo Twitter e le suore di clausura comprano su Amazon? Mi hanno guardato e mi hanno detto, sarete voi strani, Amazon è nato per noi che siamo in clausura, voi potreste andare a comprare.
Esatto.
E se vuoi vado avanti sui cambiamenti che noi abbiamo fatto, continuare a dire la scuola ai miei tempi, però ci tengo a dire cosa sta succedendo in Italia. Ci sono dirigenti scolastici che conoscono 600-700 studenti, nome e cognome, la loro storia. Per questi ragazzi andare a scuola, quando li inviano dal preside, è una promessa, perché sentono che c'è l'adulto identificato. Noi dovremmo tornare a pensare che la scuola esca. Noi parleremo anche, no, di zone ad alto tasso di mafia. Sai cosa fanno i dirigenti scolastici?
Li vanno a prendere i ragazzi.
Ma noi oggi dobbiamo far questo. La scuola del futuro, se non vuol chiudere, e questo lo dico, ripeto, difendendo, se continua a far così e continua a dire che serve il 5 in condotto, la bocciatura ai miei tempi, tra denatalità e dispersione scolastica, che abbiamo un esodo, ripeto, guardate i dati di adolescenti che scappano dalla scuola, rischia di chiudere come è successo al militare. Le istituzioni chiudono quando non c'hanno utenti. Quindi non sarà bello sequestrare uno smartphone e perquisire i ragazzi all'ingresso della maturità invece di fargli fare delle benedette prove con l'intelligenza artificiale open internet, che oggi servono queste a valutare, e non è perdere la competenza.
No, ma di base io non faccio un'analisi approfondita come la tua, ma dico, se ci sono masse di adolescenti che lasciano la scuola, o delle due l'una, o si è sparso un virus... Oppure bisogna intercettare questo tipo di fenomeno e di disagio e cercare di rimodellarsi. Come? Non lo so, non è che uno può avere, appunto, lo dicevamo, la ricetta, però il dato di fatto è che
quelli che non sono
a
scuola,
o te ne freghi oppure qualcosa cerchi di fare.
Scusami, ma quelli che non sono a scuola poi vanno in internet, e noi diremo che è internet ad averli catturati. Così come al solito, noi non cambiamo niente, c'è sempre qualcosa che ci ha catturato i figli.
Ma tu pensi che il modello di scuola sia sempre uguale a se stesso negli anni, che non abbia avuto comunque delle evoluzioni, cioè sempre la scuola frontale?
So che è brutto dire frasi dette da altri senza far nomi, quindi non so se farlo, ma io lavoro con la scuola da 32 anni, è il luogo dove sono cresciuto, e gli unici ministri che ho incontrato sono quelli con cui ho lavorato, di quella che una volta si chiamava pubblica istruzione. Interessante, è sparito pubblica, oggi siamo a istruzione e merito, ma anche grazie a giustizia il ministero, non si chiama più grazia, ma giustizia. Cioè, dà un'idea anche dei miei tempi che cos'è cambiato. Sappi che nella mia carriera, tra politici di destra, una volta sinistra, poi centrosinistra, centrodestra, politici che fanno parte delle commissioni cultura, madri sindacaliste dei più importanti sindacati della scuola italiana, presidi, tutti sanno che scuola ci vorrebbe. Vuoi sapere cosa mi dicono? Guarda, chi tocca la scuola italiana perde le elezioni. Il problema che abbiamo è che la scuola italiana ha 1.200.000 dipendenti, di cui alcuni straordinari, 1.200.000, la più grande industria d'Europa, credo, non vorrei dare dati sbagliati, e 3 o 4 milioni di genitori come me che dicono la scuola deve essere ai miei tempi. Questo sistema fa sì che non esista un provvedimento negli ultimi 30 anni che è fatto per i minori. Non c'è un provvedimento.
Eppure la scuola ha avuto una serie continua di riforme.
Nessuna riforma. Questo discutiamo. Riforma lì e riforma là, ma la riforma sai qual è? Quella che sanno tutti. Non serve più insegnare a ripetere quello che io so già, ma bisogna far le domande giuste. Lo scrive ogni giorno qualsiasi ex ministro su tutti i giornali. Non serve più valutare gli apprendimenti in senso io so e tu mi ridevi ripetere, perché non è il nuovo sistema d'apprendimento. Serve una valutazione seria, che non sia numerica, ma che spieghi quali sono i punti di debolezza. Se vuoi ti racconto di tante esperienze anche quest'anno in corso che portano avanti questi sistemi, che sono realizzabili secondo il ministero, ma che se tu dici in giro ti chiudono la sperimentazione. È successo anche a un famoso liceo di Roma, si chiamava Scuola delle Relazioni e Responsabilità, andava benissimo.
Sì, sì, ne abbiamo parlato.
Non puoi toccare.
Dice che in Italia c'è una popolazione di adulti sostanzialmente conservatrice, nel senso che
sulla
per quanto riguarda la scuola.
Sulla scuola e basta, per il resto fa tutto quello che vuole.
Allora, c'è il tema della pornografia, è uno dei temi. Io la cito sempre, Letizia Mannella, l'abbiamo avuta ospite varie volte, procuratrice dei soggetti deboli a Procura di Milano, e mi ha sempre molto colpito quando dice: quando ci sono degli episodi che coinvolgono gli adolescenti, episodi violenti e aggressivi, parlo anche di violenze sessuali, sempre sono associate al fare il video. Fare il video, cioè è quasi proprio automatica la questione, non c'è reato se parallelamente, cioè viene fatto il reato proprio per veicolarlo molto spesso anche tramite video, i social eccetera. Qui mette insieme insomma secondo me il fatto che ci sia una pornografia con un accesso illimitato e facilissimo a qualsiasi età, con un click, con gli smartphone. Anche qui la soluzione non può essere vietarla, fermarla, perché sono soluzioni, come dire, impossibili. Però c'è un dato di fatto che questi ragazzi, ragazze che a 10 anni, 11 anni hanno accesso alla pornografia e pensano che poi le relazioni sessuali siano quella cosa lì che vedono nei video, e mentre le relazioni affettive e sessuali sono cose un po' diverse, un bel po' diverse.
Integro questo dato, su cui sono d'accordo, con un fatto che però va detto: non è mai esistita generazione di adolescenti che fanno così poco sesso. Noi sappiamo che la recessione
è vero, perché poi parallelamente
la recessione sessuale è il dato, ne parlo nel libro. Torno al discorso d'inizio puntata: noi abbiamo creato una generazione, o abbiamo favorito i social e internet, ci hanno messo la loro, per cui non conta più compenetrare il corpo dell'altro, ma conta compenetrare la mente, essere visti. È il tema che ti raccontano tutti i ragazzi. Quindi, calo della tematica della sessualità. Se qualcuno debutta nella sessualità e va anche bene, dice: com'è andata? Bello, però troppo impegnativo. È meglio sexting e selfie. Ed è un tema profondo. Se tu costruisci una società dove la popolarità è data dal fatto che sei inquadrato a partire dalla recita dell'asilo, e dove ognuno la costruisce con la telecamera davanti, qualsiasi oggi esperienza che i ragazzi mettono in piedi, soprattutto quelli violenti, fragili, è alla ricerca di essere visti. E quindi quello che dice: chiunque incontri un reato, perché non è solo quelli sessuali, se c'è una rissa, c'era un'immagine famosa di una scuola del Bresciano, due ragazzine fanno una rissa.
È chiaro, tutti riprendono.
Corrono
e riprendo.
I commenti anche dei colleghi miei sono stati: vedi l'indifferenza? No, l'indifferenza uno se ne va. Corrono e dicono: c'è una rissa, spazio, così costruisco il mio video, la mia popolarità, sarò visto. Allora, o cambiamo questa cultura attraverso un cambiamento degli adulti, o se non lo cambiamo come adulti devi educare questa società.
Perché tu dici: sono adolescenti a riprendere, ma se il padre di quell'adolescente o la madre nel frattempo si fa le foto con le boccucce, con i balletti, l'adolescente, il figlio dice: vabbè, ma lo fa anche mio padre e mia madre, no? Che si mette lì sui social.
Siamo andati oltre, se posso permettere. Noi governiamo oggi i popoli con i social, cioè se devi parlare parli prima ai social e poi a volte parli a chi devi parlare, perché cala l'audience dappertutto.
Comunque sai che dopo queste parole anch'io mi sento adolescente, perché faccio pochissimo sesso.
Comunque il tema essere visti, giusto per citare ancora senza spoilerare, Adolescence, in una di queste quattro puntate, proprio l'adolescente che fa questo colloquio abbastanza drammatico con la psicologa, a un certo punto chiede alla psicologa: ma dimmi, tu mi vedi brutto? Mi vedi brutto? C'è un tredicenne che con la psicologa inserisce proprio il tema fondamentale per l'adolescente del come mi vedi, sono brutto per te, sono bello, che dici, vabbè, sì, vuole. Come mi vedi, come sono percepito dal mondo esterno.
Guarda, è il lavoro che faccio tutti i giorni, la cosa più incredibile è questa, e per questo ho scritto il libro sulla relazione, che questi ragazzi a un certo punto, penso anche a giovani adulti che incontro, potremmo dirgli: va bene, non sei visto come vuoi da tuo padre, da tua madre, devi crescere, andare avanti. Il tema è che invece lo ricercano. Guardate che ho scritto questo libro davvero per questo, perché se io potessi clinicamente convincere le nuove generazioni come una volta che alla fine dai genitori ti stacchi e te ne vai, e questi lo stanno facendo, ma rinunciare a questa promessa del patto per loro è impossibile. Cioè, i ragazzi che noi incontriamo e che dicono: mi sento solo in mezzo agli altri, non so più che cosa, so che dovrei decidere che cosa mi piace o no, ma ho talmente detto tante volte
l'ansia
generalizzata, è un'angoscia, no? È un vuoto identitario, e questo vuoto noi sempre di più non riusciamo, come era in passato, a lavorarlo solo in senso evolutivo. C'è una ricerca di uno sguardo di ritorno da parte degli adulti, di una relazione autentica, e la relazione autentica è l'unica cosa che ci può salvare.
Allora, vedo una Deborah Rosciani pronta con i dati della borsa, perché qua, caro Matteo Lancini, parliamo anche di din 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 denaro.
L'unica cosa che conta qui sono i soldi, diciamo.
I soldi, no dai, stiamo parlando di valori.
È una trasmissione totalmente distonica rispetto alle linee guida della radio, insomma.
Come gli ospiti, anzi come i conduttori più o meno fissi di questo programma che sta andando in onda in questo momento.
Certo.
Un po' distonico.
Siamo totalmente inutili. Fuori luogo, sì.
Inutili.
Guarda, ma poi guarda, c'ha una faccia di tolla, la mattina arriva, mi saluta tutto carino, ciao Deborah, buongiorno, come è successo anche stamattina per l'ennesima volta.
Sono educato fondamentalmente.
Certo, poi in onda invece mi disconosci totalmente.
No, dico che sei il simbolo di una radio, ecco, il cui core business è il denaro, i soldi, il denaro, la borsa.
Ringrazia questo aspetto di questa azienda.
Io sto con Michelino Previato.
Vai Deborah con la borsa, va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Social ci sono tantissime persone frustrate che sfogano la loro frustrazione nel dare giudizio agli altri. Non fidatevi, non ascoltateli, non leggete.
Io ho fatto servizio civile a Varese presso i frati, e il frate chiudeva l'oratorio tipo alle 4:30, alle 5, perché voleva che i ragazzi avessero anche un altro luogo oltre l'oratorio.
Tra qualche generazione potremo forse cambiare giovani, ma oggi cosa possiamo fare oggi?
Oh, perché adesso parliamo con un ospite, ma poi cercheremo di tirare un po' le fila di questo lungo discorso con Matteo Lancini. L'abbiamo detto all'inizio, non c'è la ricetta semplice che uno mette 100 grammi di farina, 200 di acqua e fa la pasta, no? Basta rispettare.
È una cosa che farei con i ragazzi è far vedere che ci sono anche altre cose, andare in barcavela, suonare uno strumento, fare uno sport, andare in moto, tutte cose che ragazzi vanno a capire che c'è una vita di fuori dal telefono, dai social.
Non ci sono più i motorini, non li comprano più, eh.
Esatto. Però le barche a vela ci
e
sono.
Non voglio la patente e non voglio
sì, ho capito,
sì,
ma vai una volta.
Ascolta,
impara ad andare a barca a vela su un Optimist.
Fatti raccontare prima volta che prende il timone in barca a vela, che suo padre va giù sotto coperta, gli dice: mi raccomando, Leonardo, ti lascio un attimo il timone.
Ho fatto un incidente. Sì, però. Vabbè, però non era colpa mia.
No!
Mi è venuto addosso il barcone della scuola di vela di 14 metri. Ecco.
Ricordati che il mitico Soldini velista
ha dato ragione a me.
No.
Ha detto che io ero muro a dritta.
Sei falso, ti ha dato torto, gli hai spiegato la dinamica e Soldini ha detto avevi torto.
No, non è vero che è bugiardo.
Forse ha detto metà e metà. Vabbè. Un ospite succede in una scuola elementare Istituto Rita Borsellino di Palermo. È stato fatto un referendum perché i bambini e le bambine non volevano portare più il grembiule. Hanno scritto alla preside, hanno detto: cara preside, possiamo votare? 289 voti favorevoli a togliere il grembiule, 107 contrari, il grembiule verrà tolto. Ha promosso tutto questo, la spinta è derivata dal maestro Giovanni Lo Monaco, che è con noi. Buongiorno. Buongiorno maestro.
Salve,
Lo Monaco.
Salve, buongiorno.
Perché gli allievi si sono rivolti a lei dicendo: noi non vorremmo più il grembiule. Lei ha detto: scrivetela preside, indite.
Infatti mi permetto di correggere un po' quello che ha detto, perché diciamo da noi, dai bambini, si è scatenata la miccia di questo bisogno, non di togliere il grembiule, ma in realtà di metterlo al bisogno nei momenti in cui appunto magari ci si sporca durante attività come la mensa, oppure noi facciamo l'orto, ci dedichiamo all'orto, oppure durante le attività di pittura, eccetera. E poi da lì, quando io diciamo ho creato questo momento di ascolto, perché ho cercato di sentirli fino in fondo, l'idea di scrivere una lettera alla preside, perché noi abbiamo un regolamento di istituto che ci obbliga comunque a indossare il grembiule. Io loro lo spiegavo che io non potevo decidere per gli altri, per cui è stata scritta dai bambini e dalle bambine questa lettera alla preside, e lei a sua volta ha risposto, anzi ci è venuta a trovare in classe, ne abbiamo discusso, e lei giustamente ha rilanciato dicendo: io non sono la dirigente scolastica della quarta D e della quarta E, che sono le classi dove io insegno italiano e inglese, ma sono la preside di tutta l'intera scuola, quindi dobbiamo deciderla insieme. Quindi ha rilanciato lei col referendum, quindi la paternità del referendum è mia. Io ho solo innescato, diciamo, io i miei alunni e le mie alunne hanno innescato la miccia di questa discussione.
Eh sì. Però è il tema che c'è sotto, è interessante. Qui c'è Matteo Lancini, psicoterapeuta, esatto. Presidente del Minotauro. Buongiorno. Quindi insomma ci interessava l'idea del il grembiule, perché toglierlo o perché tenerlo, no? La ratio che ci sta sotto.
Ma guardi, secondo me il discorso del grembiule è assolutamente secondario, il pretesto poteva essere qualsiasi altra cosa, come le discussioni che ci sono oggi, ad esempio sulla scuola, con i compiti, senza compiti, con lo zaino, senza lo zaino. A noi quello che interessava era comunque favorire questo processo di democrazia partecipativa. Questi bambini sono abituati a fare queste assemblee almeno ogni due settimane. Noi facciamo un momento di incontro in cui loro, fin da quando avevano 7 anni, dalla seconda della scuola primaria, adesso sono in quarta, sono abituati a fare questo momento di discussione, di confronto, un po' come già nella lezione di Lippmann, che comincia con la Philosophy for Children, però per bambini piccolissimi, addirittura la scuola dell'infanzia, diciamo, noi la attuiamo a scuola così, sotto, seguendo il modello anche quello il modello della comunità educante, quindi tutte le associazioni che ci sono intorno alla scuola e che lavorano con noi, con la nostra scuola Rita Borsellino, condotta da questa preside illuminata che si chiama Lucia Sorce, che di fatto ha come dire, istituito questo modello di discussione, per cui questi bambini vivono quest'aria, respirano quest'aria.
Se avete intuito, se ho capito bene, il maestro Lo Monaco è anche uno psicologo clinico dello sviluppo, no? Per dire, mi sembra che padroneggi abbastanza la materia, il sottotesto, Matteo Lancini.
Ma io penso che questa esperienza, ma in generale, adesso io rapidamente, ma il Green Blue una volta era stato abolito dalla mia insegnante delle elementari, ahimè io ho fatto le primarie tra il 70 e il 75, perché era una cosa di uniformità che non lasciava esprimere i bambini. Oggi ha un significato diverso, è molto bella questa cosa, non solo della partecipazione attiva, ma che si decida che il grembiule è protettivo e non un'identità, anche se sappiamo che in alcune realtà sostengono che il grembiule dovrebbe, come dire, ridurre le differenze di vestiti, di vestiario.
Cioè mettiamo però il grembiule, così non c'è quello più ricco che ha la griff e l'altro.
Però lasciami dire che la cosa più incredibile di questo è che nel libro tratto è che questo testimonia che fino alle primarie tutto sommato noi abbiamo una scuola e anche un atteggiamento che per assurdo precocizza i bambini, no? Li spinge a dire la loro. Noi arriva l'adolescenza e invece li infantilizziamo. Chiedo quali possibili esperienze
perché,
possono essere fatte.
Perché iniziano, come dicevi prima, a rompere le scatole, quindi adesso stai buono.
Quindi
però
in un sistema dove noi a breve il primo pigiama party, i bambini lo faranno in uscita dalla nursery, no? Già diretto, hanno già il corredino, vado.
Però poi quando diventano fumantini...
Immagino un qualsiasi referendum su qualsiasi cosa in una scuola secondaria di secondo grado.
Monaco stava dicendo qualcosa.
Sì, volevo dire una cosa, che la cosa pazzesca è questa storia del grembiule, è una storia vecchia, come tutti immagino sappiate, tant'è che abbiamo scoperto con i nostri alunni un articolo a firma di Gianni Rodari su una rivista, ora non mi ricordo bene il titolo, l'articolo si intitolava Grembiule sì o no, e lui diceva secondo me una cosa interessantissima. Intanto anche lui era per il grembiule al bisogno, perché appunto i bambini non si sono incanalati sul solco di questa logica binaria grembiule sì o grembiule no, ma hanno elaborato un'ulteriore possibilità, che era quella del grembiule al bisogno, che secondo me è molto più interessante del grembiule sì e del grembiule no. E poi Rodari, quindi non noi, nemmeno io, diceva una cosa interessantissima, che a proposito del grembiule che copre uniforma per appunto eliminare le differenze o come disciplina, lui era assolutamente contrario. E io sono d'accordo con lui, perché secondo me il grembiule non dovrebbe nascondere la povertà, quindi la povertà a monte dovrebbe essere eliminata, andrebbe denunciata, scoperta, proprio perché deve essere eliminata. Se il grembiule dovesse servire a questo non avrebbe senso. No, questi erano uno degli argomenti forti anche che hanno portato avanti i miei alunni e le mie alunne nella lettera scritta alla preside.
Allora noi la ringraziamo Giovanni Lo Monaco anche per avermi fatto ricordare Favole al telefono di Gianni Rodà, ricordo ancora la copertina.
Vedi che già allora si era dipendenti dal telefono.
Con la ghiera, c'ho a casa ancora.
Oggi c'è un gran via vai di persone qui in redazione.
Noi stiamo parlando da due ore di adolescenza.
Sembrano poco convinti i ragazzi, sono qui controvoglia.
No, aspetta.
Si stanno già molto annoiando.
Spieghiamolo.
Dicono,
però
perché siamo venuti qui, potevamo fare altro di più interessante.
Solo che in radio non si vede, Leonardo.
Vi siete già pentiti.
Sono comparsi.
Volete andare via subito.
In regia. Vabbè.
Sotto al bar, c'è un bar con anche dei generi alimentari dove potete socializzare anche tra di voi. Qui non è interessante stare in redazione.
È comparso un gruppo, cercate di capirlo, si chiama Leonardo Manera. È comparso un gruppo di adolescenti, è due ore che parliamo con Matteo Lancini di adolescenza e è comparso un gruppo di adolescenti. Allora, quiz agli adolescenti non si vede in radio e quindi quanti di voi hanno visto?
Netta prevalenza femminile, tra l'altro, solo due ragazzi mi sembra. Poi
quanti di voi hanno visto la serie Adolescence su Netflix? La serie? Zero.
Vedi che parliamo di cose che non esistono al di fuori di qui.
Cioè non avete visto la serie, i quattro puntate sull'adolescenza? No, zero. neanche una mano.
Te l'ho detto che è una cosa che interessa a te, ma poi di fatto non c'è un riscontro nella vita reale.
Interessano i genitori, vedi?
Ma non la stanno guardando solo i ragazzi, la stanno guardando molto gli adulti.
Infatti, vedi, gli adulti. Vabbè, dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Matteo Lancini, ricordo il libro Chiamami Adulto per Raffaello Cortina Editore. Poi sarai a teatro il 14 aprile. Sì, dove? A Milano.
Al Franco Parenti alle 21, c'è cioè questo spettacolo gratuito che è un spettacolo tratto dal mio libro in cui partecipo anch'io con un bravissimo regista che è Emanuele Aldrovandi e una bravissima attrice che è Sara Lazzaro.
Ottimo, 14 aprile. Abbiamo convocato un adolescente, possiamo dire adolescente, ti chiami?
Daria.
Adolescente, anni?
18.
18.
Compiuti a gennaio.
Di che scuola? Dici, perché siete entrati qui nello
studio? Del Barletti di Ovada.
Ovada?
Ah, Ovada.
Siete qua in gita? Cioè.
No, dei miei compagni di classe sono qualificati per un concorso.
Stupendo, concorso, avete vinto. Leonardo, sapevi qualcosa di questo?
No, sto
concorso?
Pensando che mi sono lasciato in un hotel di Ovada. L'hotel Vittoria di Ovada, lì c'è stata la fine proprio di una relazione.
Vabbè, e raccontaci un po' cosa. Noi è da due ore che parliamo di adolescenza, ma noi da genitori adulti non sappiamo niente del vostro mondo. Perché non sappiamo niente del vostro mondo?
Non so, magari distacco guardando l'età. Poi non so veramente perché magari c'è distacco o di comunicazione perché c'è sempre la cosa lui e mio padre, magari io dico qualcosa, non va bene, non va l'altro.
Ma questo anche se il padre è
magari
pronto ad ascoltare?
Mio padre per esempio è prontissimo, ma spesso non è che dico proprio tutto. Magari evito.
Puoi dire qui qualcosa che hai nascosto tuo padre?
No.
Potresti dire qui.
No.
Una cosa che proprio non ti senti di dire così vis-à-vis a tuo padre, ma che qui, essendo in una situazione pubblica, potresti confessare.
Magari un altro giorno.
Un altro giorno, sì. Lo psicologo è lui comunque. Se c'è qualcosa. Non so, Matteo, vuoi fare una domanda?
Insomma, no, io faccio. Penso che la dichiarazione è la stessa. Anche noi non dicevamo le cose. Il tema, da come parla lui, è che secondo me non è che teme la reazione del padre che è cattivo, ma teme come oggi fanno appunto di deludere, no? Cioè, semmai di dire delle questioni che a quel punto feriscono e l'altro non comprende proprio il grande cambiamento. Tu non parlavi a tuo padre perché c'erano dei provvedimenti severissimi, non c'era relazione e via.
Cioè, tu temi di deludere
spesso anche, soprattutto.
Vabbè, però.
Forse perché tuo padre e molti dei tuoi genitori sono molto esigenti?
Ogni tanto sì.
Secondo me invece, invece con chi parli? Con i compagni, con le compagne?
Con i compagni, con gli amici.
Ci si confronta almeno con gli amici o si usa più l'amico virtuale, nel senso che si va in rete? Eccetera?
No, di più l'amico di persona, decisamente.
Beh, questo
la del libro la parlo, relazione. L'amicizia. La relazione d'amicizia è sacra ed è evolutiva, è come le esperienze evolutive sono più che educative.
Ecco, cosa vuol dire l'amicizia per te?
L'amicizia per me? Un legame che va anche oltre al vedersi, nel senso è importante parlarsi.
Mi sembra maturo questo ragazzo, mi dispiace.
Cioè,
mi sembri molto maturo, troppo secondo me per lo tuo. Dovevi cominciare a deludere presto i tuoi genitori,
sì.
Così poi anche andando avanti con gli anni non avresti avuto più problemi a deluderli.
No, però se li deludo prima, maturo prima.
Secondo me Leonardo ne incontri pochi, i ragazzi sono tutti così, sono tutti così, ne incontri pochi.
Io
hai un'idea della tua adolescenza.
Per vedere se lui è un ragazzo nella media oppure no. Quando tu ti togli i vestiti sporchi, li metti nel cesto della biancheria o li butti per terra come una disseminazione artistica?
Allora, prima questo... li butto per terra, allora poi dormo, mi sveglio e li butto nel cestino.
Li butti nel cestino quando ti viene detto 50 volte raccogli da terra anche. Metti nel cestino.
Secondo me è perfetto, lo fai essendo te stesso, a modo tuo.
È un adolescente perfetto, rispecchia...
Non mi sembra perfetto, mi sembra umano.
No, rispecchia la perfezione. Va bene, hai un ultimo messaggio perché siamo in chiusura da mandare ai tuoi genitori, ai tuoi compagni di classe, ai tuoi professori?
Saluto tutti.
Tutti, come si fa? Come
c'è un professore col quale ti trovi particolarmente male,
no,
e vuoi dirlo qui,
Proprio
non sopporti.
Quindi è l'anno della maturità? No. L'anno prossimo.
Quarto.
No, sono stato bocciato.
No, vabbè, questo potevi
detto,
anche non dirlo. Cioè,
no,
non
ho detto, deludo prima i miei genitori così maturo prima.
Ho capito, giusto. Ma in che anno siete adesso?
Sono in seconda io.
In seconda, perfetto. Quindi la maturità arriverà. Va bene.
Ho tempo per pensarci.
Hai tempo per pensarci. Vuoi l'ultima dichiarazione al mondo? L'hai detta, saluti a tutti, è bellissimo.
Saluti.
Vuoi salutare qualche compagno? Ti stanno guardando con un...
Saluto Ilvise, Viola e Madda.
Adesso gli altri ti faranno un mazzo così.
Vabbè.
Cioè, perché hai salutato tre persone e gli
perché
altri no?
Stanno un po' insistendo, penso.
Ah,
ho fatto così.
La ragazza con le due trecce.
Con le due trecce. Si chiamano trecce, Leonardo.
Sì.
Va bene, noi...
In bocca al lupo per tutto a te.
Esatto, grazie in bocca mille. Al lupo per la vita, che è la cosa più importante. Noi ringraziamo Matteo Lancini, Chiamami Adulto, il tuo libro. Grazie di essere venuto qui.
Grazie
nel giorno
te,
in cui esce il libro. Ci troviamo quando vuoi, ci vediamo a teatro. Leonardo, tu parti in tournée. Ci sentiamo.
Adesso faccio tre giorni col telefono e uno anche in autogrill.
Che bello, che bello. Va bene, grazie a tutti. Ci troviamo domani alle 9.